Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, siamo in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Questa sera di che cosa parliamo? Domani è il 25 aprile, quindi tra poco ne parliamo sicuramente anche noi ai nostri microfoni, anzi ho già degli ospiti qui davanti. Vi dico già che più tardi andremo invece a ricordare Lia Cigarini, avvocata femminista, fondatrice della Libreria delle Donne, morta proprio questa settimana, e diverse persone della Libreria delle Donne sono venute qui per lasciare un loro ricordo di Lia Cigarini, per raccontare appunto l'importanza di Lia nel femminismo, ma non solo, nella città di Milano, ma non solo. E allora ne parleremo più tardi appunto con alcune frequentatrici, in particolare della Libreria delle Donne. Poi parleremo di guerra a partire da un libro che si intitola L'urlo di Ecuba, Donne contro la guerra nella Grecia antica e oggi. Infatti Ecuba arriva proprio dalla Grecia antica, è un personaggio della mitologia greca che fu regina di Troia, e andremo a parlarne allora con la sua autrice. Anche qui ci legheremo un po' al 25 aprile. Iniziamo però questa puntata di Sui Generis con un ricordo, perché la settimana scorsa è morta Laura Balbo, e allora io vi invito ad andare a leggere anche la pagina che trovate sull'Enciclopedia delle Donne su Laura Balbo, importante sociologa, scritta da Giuliana Chiaretti, che tra l'altro è stata nostra ospite anche in questa stagione di Sui Generis, e traccia un bel ricordo, anche un racconto di quella che è stata la vita e l'esperienza, gli studi di Laura Balbo. Il suo racconto si conclude con questa frase: si può immaginarla nella sua stanza, libri, appunti in foglietti sparsi, carte, il telefono che squilla, le nipotine spesso intorno e la finestra aperta sul mondo. In viaggio spesso, in America del Sud, in Giappone, in Cina, in Australia e in Italia o in Europa, spesso tra i giovani e di recente tra i bambini, con lo scopo di trovare, insieme agli insegnanti, le strade che portano a disimparare il razzismo. E allora io ho un ricordo personale che mi permetto di condividere con voi. La Giuliana Chiaretti la ricorda nella sua stanza, io la ricordo invece nella sua cucina, in un pomeriggio di tanti anni fa, in cui aveva aperto le porte proprio a un piccolo gruppo di persone giovani. C'ero io, c'erano alcune amiche, alcuni amici, appunto un piccolo gruppo di persone curiose di starla a ascoltare, e lei era molto curiosa di stare ad ascoltare noi, e questo ai tempi ci aveva anche, mi ricordo, sorprese e sorpresi. Quindi questo primo ricordo della trasmissione è per lei e per Laura Balbo. Adesso invece andiamo a parlare di 25 aprile, prima la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. allora andiamo a cominciare questa puntata di Sui Generis parlando di 25 aprile, che con le mie ospiti un attimo fa dicevamo è il nostro Natale. Se il Natale è la festa più bella per qualcuno là fuori, può anche essere, ci sembrerebbe strano, ma è così. Il 25 aprile, che sarà appunto domani, la giornata di sabato, è giornata importantissima anche per la nostra città e per tutte le persone che andranno in piazza. Allora io do subito il benvenuto alle mie ospiti, che sono Alessandra Pasi.
Ciao.
Ciao, benvenuta. E Michela Lugli sull'altra linea. Ciao.
Ciao.
Ciao. Linea, insomma, siete qui. Siamo davanti qui a me in carne ed ossa. Sono molto grata che voi siate qua. Voi fate parte della sezione Odri Ampi, che insomma qua si conosce molto bene. Però chi ha voglia di raccontare che cos'è questa sezione e poi perché è intestata a Audrey Hepburn, che è appunto questa è una storia che non tutte le persone conoscono.
No, è vero. Allora, noi siamo sì una sezione Ampi che oramai nata nel 2020, giusto Michi?
Giusto.
Quindi andiamo 6 anni,
in pieno
iniziamo
COVID
ad andare a scuola e l'abbiamo dedicata, o meglio, titolata a Audrey Hepburn, perché grande attrice, famosissima, un'icona di stile, di eleganza, di raffinatezza, di sobrietà anche, ma anche staffetta partigiana, che
pensa.
È una sua, diciamo, un pezzo della sua storia molto poco conosciuto, sicuramente poi sovrastato dal clamore, insomma, dei suoi successi, però una donna fortemente impegnata, che quando era ragazza
in Olanda
si è prodigata e ha fatto anche lei ha scelto da che parte stare e quindi siccome noi siamo una sezione al femminile, nata da un gruppo molto folto di una quarantina di donne dei contesti educativi, di spettacolo, insegnanti, giornaliste, tante donne che hanno deciso di fondare una sezione Ampi, quindi di entrare in quella che è l'istituzione Ampi, che rispettiamo profondamente per le sue origini e perché è l'istituzione antifascista per eccellenza, e per continuare forse, prendere,
sì,
ereditare un po', portare avanti il testimone dei,
sì,
nostri partigiani e delle nostre partigiane.
Chieste perché Ampi, perché questa esperienza, ci siamo dette che c'era bisogno di, secondo noi, introdurre anche all'interno dell'Ampi, che è un'associazione comunque con una struttura molto solida, diciamo.
Sì,
molto,
è un'istituzione
sì, in tutti i sensi, di portare anche uno sguardo altro, uno sguardo diverso e anche un concetto di antifascismo un po' nuovo e portato con delle pratiche che magari fino ad oggi sono state poco, poco percorse. Quindi, come diceva giustamente Ale prima, attraverso l'arte, attraverso un linguaggio più diretto, più semplice e anche rivolto ai giovani che purtroppo vivono un'esperienza di quello che è l'Ampi e i messaggi che vengono portati con un linguaggio che magari delle volte è un po' difficile da comprendere. E quindi abbiamo cercato di creare qualcosa che fosse più semplice, una comunicazione più giovane, più diretta, più sul nostro sentire, perché comunque Audrey Ampi nasce da esperienze di movimento, le costituenti.
Sì, possiamo,
diciamo,
dire proprio che l'idea, sì, della sezione è nata a latere di alcune riunioni della rete partigiana in ogni quartiere, che poi dopo
certo,
citeremo, però sicuramente quello che stavi dicendo, Michi, è importantissimo, le pratiche, e forse la cifra più distintiva, oltre ad essere una sezione che nasce come sezione femminile, intitolata a Audrey Hepburn, quindi sicuramente particolare, è la pratica collettiva che ci contraddistingue, per cui è in seno a un'istituzione che comunque ha delle gerarchie, dei ruoli ben definiti, come naturale che sia. Ecco, noi siamo entrate ben consapevoli e ben determinate a utilizzare le nostre pratiche, che invece sono orizzontali, collettive e che sono quindi una messa alla prova continua, anche all'interno del nostro collettivo, che è un collettivo molto flessibile, molto permeabile, per cui si può partecipare ai nostri incontri. Ecco, non lo chiamiamo direttivo, plenaria, non abbiamo queste distinzioni, abbiamo delle riunioni, abbiamo delle scelte che facciamo, delle iniziative che portiamo avanti, cerchiamo di essere il più aperte possibili, questo vuol dire il più dialoganti possibili, quindi anche al nostro interno, per quanto tra di noi le cose magari siano anche più consolidate, strutturate, oramai sono tanti anni che facciamo militanza insieme, però sì, è un esercizio quotidiano.
Lo immagino, difficilissimo.
È difficile.
Ma siete solo donne o?
Allora, è un direttore. Cioè, poi io dico direttivo, ma in realtà per noi non ha nessun significato questa cosa. Sì, un collettivo, sì, esatto, che mi piace molto di più. Femminile ad oggi, femminile, non siamo assolutamente chiuse a nessun
assolutamente
tipo di...
Okay.
Non separatista.
No, assolutamente, no, non è una questione di genere, è una questione di come è nato, perché in realtà appunto ci siamo proprio trovate in questo contesto dialogante molto femminile e lì è nata la nostra esigenza di trovare una collocazione, uno spazio all'interno del quale poter portare il nostro desiderio di politica, di esserci, di condivisione, di creazione di momenti che fossero utili a tutte noi per sentirsi proprio un collettivo che va verso un obiettivo in modo compatto, ecco.
Quando dite femminile, questo femminile c'entra anche con il femminismo? Il femminismo è una delle cose di cui parlate e ragionate?
Sì.
Assolutamente sì.
In occasione dell'8 marzo soprattutto, allora, perché c'è da dire che appunto essendo noi tutte lavoratrici, mamme, eccetera, il tempo che abbiamo è sempre molto e le tematiche di cui parlare sono tantissime, quindi non sempre riusciamo ad approfondire come vorremmo tutte le tematiche. Diciamo che questa del femminismo, che forse abbiamo sempre dato un po' per scontato,
L'abbiamo data per scontato, però ci siamo anche definite una intersezione partigiana, il nostro striscione lo dice chiaramente,
siamo un'intersezione,
quindi il nostro sguardo è sicuramente intersezionale, per cui non solo le lotte femminili, femministe delle donne, ma di classe, di tutto, insomma, internazionale, il nostro approccio è quello, insomma.
Sì, poi io trovo sempre difficile incasellarmi in una definizione, quindi anche il femminismo
è complesso, è ampio,
è ampio, poi sta evolvendo, ci sono sempre delle forme diverse. Quindi ci siamo interrogate, abbiamo aperto in questo momento un percorso di riflessione su quello che è per noi il femminismo, che cosa significa, percorso che abbiamo un attimo congelato in vista del 25 aprile, perché chiaramente
è sempre sotto,
è diventata
il 25 aprile,
un po' una priorità in questo momento, e quindi, però è sicuramente un aspetto che ci tocca da vicino e che vorremmo molto sul quale vogliamo rimanere.
Certo. E allora 25 aprile appunto domani, come arrivate voi in piazza?
Festanti, perché è la festa più bella che ci sia.
Esatto,
assolutamente.
Come dicevamo prima,
è una festa, è la festa che ci ricorda che siamo una repubblica antifascista, che siamo nati dalla lotta di liberazione dei partigiani e delle partigiane. Sì. Questo è imprescindibile.
Certo. Parlando delle modalità che dicevamo prima, pur facendo sempre parte di Ampi, pur riconoscendo questa nostra appartenenza, però ci troviamo un po' in una situazione di... aiutami con la parola che non
so che cosa vuoi dire.
Voglio dire che non abbiamo molto, non siamo molto d'accordo su quello che stato.
Abbiamo sempre delle posizioni
un po'
forse più definite.
Più definite,
le nostre.
Esatto.
Ecco, non abbiamo timore a prendere parte.
Esatto.
Proprio perché.
Certo.
Per esempio sulla questione palestinese, sul fatto che non è stato dato spazio, quello che secondo noi è il giusto spazio alla questione palestinese e nel corteo, ma anche sul palco dell'Ampi, dove secondo noi avrebbe dovuto avere ampio spazio.
Cioè, questa purtroppo non è il primo anno, è una questione che si ripropone
e che noi continuiamo a portare e che continueremo a portare, ragion per cui noi comunque facciamo tutti gli anni e quest'anno anche la scelta di posizionarci
in corteo
nella parte di movimento, quindi nella parte di corteo indetta dal movimento, dove vediamo più rappresentata quella che è la nostra visione di quello che deve essere il 25 aprile e di quello che è appunto, come dicevamo prima, l'antifascismo, per prendere una posizione netta sulla questione palestinese.
È imprescindibile secondo noi, assolutamente. Infatti quest'anno saremo in piazza anche al fianco di APE, dell'Associazione Proletari Escursionisti, e l'appuntamento sarà alle 14 in palestra, come Certo. Come per moltissimi tutti, altri, sì, avremo certo, le nostre bandiere, bandiere di Odri, bandiere
uno
di
striscione
altri,
nuovo.
Uno striscione nuovo.
Vi si trova allora facilmente.
Ci si trova.
Sì. E poi anche il 25 aprile ha un ruolo, visto che parlavamo prima di femminile, eccetera, perché comunque la donna da sempre è una minoranza e in quanto tale deve difendersi da un oppressore, che è la storia, quindi
certo,
è
certo,
da sempre che ci poniamo in questo modo, e quindi siamo partigiane da sempre, continueremo ad essere partigiane, quindi
antifasciste,
far sentire la propria voce direttamente forte e il giorno del 25 aprile vuol dire riprendersi anche uno spazio, un posto anche nella storia, nel
certo,
ruolo che ha avuto la donna nella storia.
E a proposito di questo, l'Ampi ha, adesso mi direte voi da quanto tempo o comunque lo troviamo, ha aperto appunto una parte, un coordinamento delle donne dell'Ampi,
sì,
anche per riportare insomma la giusta visione storica su quello che è successo, sul ruolo delle donne anche.
Sì, c'è un coordinamento nazionale.
Sì, è appena partito, da poco.
Quello nazionale no,
scusa, pensavo quello
da
provinciale.
Da poco alcune donne dell'Ampi provinciale hanno sentito, diciamo, la necessità di aprire, di fondare un coordinamento femminile anche delle donne all'interno di Ampi provinciale. Siamo state invitate.
Mm-hmm.
E quindi abbiamo aderito.
Sembra il minimo.
Abbiamo aderito, sicuramente avremmo preferito una chiamata a chiunque volesse partecipare al coordinamento.
Okay,
ecco, non
sì,
tanto una chiamata,
lo sguardo perplesso,
essere
adesso
invitate, ma un'apertura,
certo,
ma insomma i lavori non sono veramente
in corso.
Sì, è ancora in corso la definizione, credo, sì, un po' la costituzione
ancora
di questo, però ci interessa moltissimo proprio in quell'ottica di comunque confronto, di apertura che
sì, quello che diceva,
che cerchiamo
adesso,
di avere,
perché insomma, comunque noi abbiamo un approccio orizzontale alle questioni, quindi non ci sarà una di noi che si occupa del coordinamento donne dell'Ampi provinciale,
certo,
ma sarà una tematica che collettivamente abbiamo deciso di
curare,
abbracciare,
sì,
e quindi non importa chi parteciperà, perché poi verrà tutto riportato nei momenti collettivi e le decisioni saranno comunque prese a livello collettivo. E diciamo che questa pratica all'interno dell'Ampi, noi facciamo un po' fatica, è una delle questioni su cui spesso ci scontriamo, perché spesso ci viene richiesto un referente unico e non è il nostro modo di operare.
Certo,
ecco,
certo. Sentite, con quali idee andiamo in piazza, in corteo al 25 aprile? Immagino che voi vi sarete confrontate anche all'interno della sezione, però anche poi
sì,
come amiche. Quali sono le prime cose che avrete in mente in questo corteo?
In realtà sono diverse,
sono parecchie,
abbiamo costruito sia il nostro senso di andare in piazza ancora oggi e soprattutto anche l'intervento che porteremo dal palco di Partigiani in ogni quartiere alla sera del 25. Quello che abbiamo deciso di avere è uno sguardo molto molto ampio, su tutto, internazionalista, perché oramai le questioni sono sempre più stringenti, sempre più forti, le guerre sono sempre più oppressive e sappiamo che le donne e i bambini, ma soprattutto le donne, sono tra chi le vittime. Insomma, la guerra è patriarcato, lo diciamo spesso, la guerra è l'espressione di una visione patriarcale, autoritaria, oppressiva, e questo è un tema assolutamente. Quest'anno toccheremo quindi il tema delle donne che subiscono la guerra, quindi da Gaza al Libano, in Sudan, sono veramente
tutte le guerre, certo,
tanti i contesti. Ovviamente tocchiamo la violenza contro le donne, perché anche questo, pensiamo al DDL Buongiorno, pensiamo a quanto queste, anche non dico conquiste, ma passaggi di sensibilità che pensavamo fossero un pochino, si stesse andando un pochino avanti, poi il nostro governo
ci
ricorda che è sempre un attimo tornare indietro,
sì,
di
che anche questa
80
è una,
anni.
È significativo, nel senso che appunto sono state tante le battaglie, tante le cose conquistate, ma è un continuo metterle in discussione, perché comunque sono temi che vengono, a cui viene data poca importanza, e come diceva Alessandra, nelle guerre le donne alla fine poi sono quelle che ci rimettono di più, ma se non altro perché a nessuno di base interessa,
certo.
E il ruolo, i diritti delle donne vengono considerati come una delle ultime cose da tenere in considerazione, e infatti anche il nostro intervento a POQ è molto al femminile, sarà uno sguardo ampio e portato comunque con un approccio di questo tipo, proprio perché sono le più dimenticate, come dicevamo prima, come tutte le minoranze, non hanno un peso, ecco.
Sì, e non dimentichiamoci anche invece altro elemento stringente, e anche qua forse poco sempre considerato, i cambiamenti, i vari decreti sicurezza che questo governo, l'ultimo in arrivo, questo
adesso,
che adesso sta facendo dibattere moltissimo, più per la questione degli avvocati, insomma delle questioni dei rimpatri, ma ci sono anche altri elementi proprio di restringimento delle libertà personali legate moltissimo all'andare in piazza, per noi sono una questione stringente, molto molto urgente, per cui citeremo anche la campagna di supporto
a Maya,
Friola Antifas, e ai vari fermati, vari uomini e donne, ragazzi e ragazze che hanno subito provvedimenti di restrizione della libertà in seguito al 22 settembre da Milano, e non solo nella città di Milano. Insomma, ci sono questioni assolutamente che vanno sempre tenute, ecco, sulle quali vanno tenute le luci accese,
sì,
perché non è un attimo.
Anche perché infatti appunto è un attimo, cioè può colpire chiunque, basta andare in piazza e trovarsi in una condizione in cui la propria vita viene sconvolta, perché di fatto è così,
certo.
un provvedimento.
Ed è un attimo anche dimenticarsi di chi sta in carcere, appunto.
Sì.
E stiamo parlando con Alessandra Pasi e Michela Lulli di Odre Ampi, e abbiamo parlato del 25 aprile, abbiamo citato diverse volte POQ, partigiani in ogni quartiere, questo gigante del nostro sabato pomeriggio. Diciamo qualcosa di più, voi siete ben dentro.
Sì, come sezione siamo parte attiva dell'organizzazione, ci saranno delle nostre compagne anche sul palco a presentare, eccetera.
Dalle 18.
Dalle 18:30, Parco Alessandrini, il tempo adesso non lo dico, ma dovrebbe essere lì, confermato. È una festa meravigliosa, quest'anno appunto si è spostata, come è ritornata un po' alle origini, quindi al spostarsi nelle periferie della città metropolitana. Noi saremo presenti con il nostro banchetto, quindi sarà anche possibile tesserarsi, se qualcuno ha voglia di sostenerci come sezione può assolutamente sottoscrivere la nostra tessera ampia, si può fare tutto l'anno, poi ci dicono fatela fare prima di giugno che poi è tardi, è vero Carmela? Quindi sì, e saremo lì, partigiani in ogni quartiere, si conferma una bellissima
festa. Come Odre ci sarà anche
festa.
Il coro femmina, perché all'interno della sezione Odre c'è anche un coro, che sono appunto le femmina, e
sì,
un gruppo vocale
che si canterà un pezzo credo dal palco, quindi sarà
bellissimo.
Proprio insieme a noi con
bellissimo.
Il nostro intervento, sarà... Sarà molto bello. È la festa, è il dopo corteo, diciamo, ci siete anche voi.
Ci siamo
radio
anche noi,
da tanti anni.
Una
bellissima,
pazzesca.
Bella quest'anno, sempre bella.
Sempre
quindi
bella,
non vediamo l'ora. Insomma.
E il corvetto, e poi c'è il corvetto che è il protagonista anche di questa edizione di POQ, dicevi anche tu, ma forse possiamo dire qualcosa di più di questa esigenza di tornare, di andare al corvetto.
Sì, di tornare nelle periferie, quest'anno poi la scelta di corvetto, poi insomma so che è stato raccontato anche meglio da altri membri della rete di partigiani in ogni quartiere, la scelta è stata proprio quella di tornare a spostarsi nelle periferie, c'è stato un grosso lavoro, un grosso intersecare della rete partigiani del quartiere con le realtà territoriali, un bellissimo lavoro con gli studenti dell'Itzos Steiner che è stato portato avanti da alcuni membri della rete, con una fantastica mostra che si inaugura
oggi
24.
24
E sui manifesti, adesso poi non ho i riferimenti specifici, però la mostra resta su una settimana ed è possibile andare a visitarla e comunque
e vale la pena,
e ne vale veramente la pena, insomma diciamo che è stato sempre un po' la cifra di partigiani in ogni quartiere, quella di spostarsi nei territori periferici della città e cercare di costruire reti sul temi ovviamente legati all'antifascismo e al 25 aprile, e quest'anno ecco segna pur con tanta fatica di tanti singoli che nei mesi invernali si sono sobbarcati un po' l'onere anche di tenere, di convocare le riunioni, di portarle avanti. Ecco,
è un lavorone,
fare rete è un lavoro, sì.
Certo, e anche costruire POQ, e appunto vi aspetta dalle 18, insomma, giù di lì, appunto a Piazzale Cuoco, al Parco Alessandrini.
Sì.
Esatto. Grazie mille. Voi vi si trova naturalmente, oltre a POQ, vi si trova anche online, per chi volesse conoscere.
Sì, noi abbiamo una fantastica sede all'Isola, che è la libreria Lemo, che citiamo, ringraziamo, sì. E che tra l'altro sta finendo proprio, finisce domani, sì. Un crowdfunding importantissimo, quindi la citiamo, sì, perché è una libreria indipendente, importante, senza scopo di lucro, in un dei cuori pulsanti della città metropolitana, e che ha assolutamente bisogno di essere sostenuta. Quindi abbiamo una sede dove si può anche passare nel pomeriggio in cui è aperta a tesserarsi, con la libreria Lemo, sì, e poi siamo sui social. Su tutti i canali ormai, di comunicazione. Abbiamo anche un canale Telegram.
E poi chi volesse, chi fosse interessato, insomma, alle attività del nostro gruppo, della nostra sezione, ci trova, a parte informazioni che si possono avere lì alla libreria, abbiamo una mail
che è audrey.ampi@gmail.com, facile, e comunque il 25 aprile
saremo
in piazza,
lì,
esatto, sì, o a Pio, quindi ci vediamo lì.
Allora, a domani con voi, grazie mille di essere stata sui Generis, Michela Lugli, grazie. E Alessandra Pasi, grazie.
Grazie Elena.
E ci sono le fax domani nella line-up di Partigiani in ogni quartiere, e allora ci andiamo ad ascoltare la loro Bloccheremo tutto, sembra una bella idea. E così ci sembra un po' di essere già partigiani in ogni quartiere di domani con le Faxia, il gruppo è transfemminista e queer, le ho viste in Lambretta l'ultima volta, è fantastico, ma chiunque stia sotto cassa in manifestazione spesso le incrocia, le sente, loro saranno partigiani in ogni quartiere, ma la line up, come dicevamo prima, è bella ricca, e quindi l'appuntamento naturalmente è lì al Corvetto. Cambiamo argomento però, andiamo a parlare di antica Grecia, qua si passa da un momento storico a un altro, però vedremo anche che ci sono delle affinità, purtroppo, per quanto riguarda almeno la guerra, che è una piaga che attraversa un po' tutti i tempi. Come la vivono le donne, come la subiscono le donne, donne di tempi diversi, di luoghi diversi, a partire però dall'antica Grecia per arrivare a delle riflessioni sull'oggi. Questo è un po' il cuore del libro di Vittoria Longoni che vi ho anticipato poco fa durante la sigla, il piccolo riassunto che facciamo a inizio puntata. Vittoria Longoni è grecista, femminista, frequentatrice, animatrice della Casa delle Donne di Milano, ha scritto questo libro che vi andiamo adesso a presentare, che si intitola L'urlo di Ecuba, donne contro la guerra nell'antica Grecia e oggi. Vittoria Longoni, benvenuta a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie a tutti voi, grazie a chi ci ascolta.
Grazie a te. Io ti chiederei di raccontarci un po' da dove nasce questo libro. È chiaro che in un periodo come questo, dove la guerra è veramente alle nostre porte, scrivere un libro come questo è ancora più necessario. Il sottotitolo del tuo libro è appunto Donne contro la guerra nella Grecia antica e oggi. Ti chiederei di raccontarci un po' l'idea che sta alla base di questo libro, e anche ti chiederei di raccontarci a chi l'hai dedicato, che si legge proprio all'inizio del libro.
Ma intanto posso cominciare a dire che l'ho dedicato a Greta Thunberg, sì. Che mi sembra, come dire, una bella figura di Cassandra moderna, nel senso che sì. Lei come ragazzina da sola davanti alla sua scuola ogni venerdì portava il suo cartello contro la crisi climatica e poi da questo si è mosso un movimento molto più ampio, ma lei per anni tenacemente da sola, profeticamente insomma, diciamo, ha proposto questo tema e poi si sta impegnando adesso contro, ha fatto parte della flottiglia che ha cercato di forzare il blocco navale su Gaza, quindi mi è sembrato importante dedicarlo proprio a lei e comunque alla generazione giovane che si sta muovendo appunto su questi temi. Comunque appunto il libro è nato ovviamente dalla riflessione sulla guerra che è diventata così drammatica e così angosciosa nei nostri tempi, e ho trovato comunque, leggendo anche le testimonianze contemporanee, le descrizioni, le notizie che arrivano, che la ferocia della guerra richiama moltissimo anche la guerra antica, cioè diciamo che ho trovato tanti riferimenti delle donne che hanno protestato e hanno sofferto per le guerre antiche, che potevano andare bene anche oggi, se vuoi, perché non perché la guerra sia qualcosa di immutabile nel genere umano, per carità, ma perché la guerra antica del 1200, dei secoli avanti Cristo, e le guerre contemporanee si collocano tutte in un ambito patriarcale che forse abbiamo cominciato a incrinare, ma che ancora domina il mondo. Infatti abbiamo questi grandi, diciamo, questi tremendi, a volte pazzi, signori della guerra, che appunto agiscono in totale disprezzo delle norme, delle esigenze dell'umanità. Quindi allora mi è venuto spontaneo ripercorrere alcune di queste figure, che sono figure raccontate in gran parte da autori maschili della Grecia antica, che però hanno voluto dare voce alle donne, hanno voluto farlo sia perché le donne comunque erano attive nella lamentazione funebre e in tanti altri momenti collettivi, sia perché comunque hanno voluto costruire personaggi femminili molto credibili e quindi hanno finito, diciamo, indirettamente per farsi un po' da tramite di queste voci antiche. E quindi ecco, io ho rivisto insomma diverse cose, oltre alla voce di Safo, che è l'unica voce di donna diretta che ci è arrivata e che è significativamente molto estranea ai valori guerrieri, totalmente estranea. Comunque tutte le altre, tante figure di donne, Ecuba, Andromaca, Ifigenia, Cassandra, Antigone, ma anche Lisistrata, ma anche Pentesilea, ecco, sono personaggi che possono essere riesaminati oggi. E ho voluto rivedere alcuni passi dei testi che le riguardano, ma soprattutto poi affiancare la loro denuncia, la testimonianza che danno, con fatti contemporanei o comunque non oltre un secolo, diciamo, di distanza, di donne che si sono trovate sui fronti di guerra, che ne hanno sofferto e che le hanno anche denunciato. E quindi ho costruito intorno a ciascuna di queste figure antiche un momento di rilancio della loro voce e un parallelo fatto per ogni capitolo con fatti praticamente contemporanei o poco di recente passato, in cui si sono vissute esperienze simili e in cui si sono levate voci simili. Quindi diciamo, in ogni capitolo appunto noi abbiamo una voce di una donna antica e accanto, a conclusione del capitolo, un box che fa riferimento all'attualità, insomma.
Sì, 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 perché ci sono degli elementi appunto ricorrenti nella storia che ne fanno anche che fanno della guerra un momento in cui appunto il dominio patriarcale è particolarmente violento anche nei confronti delle donne. Ad esempio, proprio all'inizio del libro tu riporti le norme internazionali contro lo stupro in caso di guerra, un box appunto che spiega queste norme internazionali, stupro che appunto è molto presente anche nella Grecia antica come strumento di guerra.
Certo, anche perché oltretutto la guerra antica era basata nel caso di distruzione di una città, sulla schiavizzazione di tutte le donne, che venivano comunque subito tutte violentate e poi distribuite appunto ai vincitori, che ne facevano appunto, le potevano usare come appunto come per sessualmente, ma anche per tutte le altre attività. E quindi questa schiavizzazione delle donne è un elemento molto forte nella guerra antica, oltretutto proprio e lo stupro delle donne dei vinti in caso di guerra è rimasto poi a lungo, tant'è vero che soltanto da pochi decenni si è potuto fare di questo stupro un crimine contro l'umanità, un crimine di guerra contro l'umanità, e questo comunque non impedisce che tuttora gli stupri si presentino spesso, insomma, nei casi delle guerre. E quindi diciamo che nelle guerre contemporanee appunto le donne sono spesso oppresse, sono vittime, le donne e i bambini sono uccise, sono violentate, sono sfruttate. E quindi ecco che c'è un forte richiamo su questo, insomma, perché la guerra rappresenta secondo me un po' l'acme appunto del dominio maschile, nel senso che appunto si vuole stroncare la vita in tutte le sue forme, si vogliono stroncare le forme culturali costruite dei popoli, si vogliono distruggere le città che, pur essendo città diciamo a dominazione maschile, però sono comunque anche sedi importanti dell'attività delle donne. E quindi appunto questo accanimento contro le donne e i bambini, per cui oggi, a proposito della guerra di Gaza, si è potuto parlare di femminicidio, perché le donne palestinesi sono messe, oltre a essere spesso vittime di violenza e uccise, sono comunque messe spesso in una grande difficoltà quando desiderano mettere al mondo i loro bambini, per tante ragioni sanitarie e non. E quindi appunto si è potuto parlare anche di un femminicidio su questo.
Certo.
E comunque ancora la sofferenza delle donne, dei bambini è molto forte durante le guerre, anche perché le donne sono ancora spesso non hanno tanto voce in capitolo poi nella conduzione delle guerre e nel modo di fermarle, se non attraverso appunto alcune forme di protesta che cominciano ad affermarsi, che ci sono sempre state peraltro, insomma, ma ancora diciamo che dobbiamo combattere contro il patriarcato, sia nelle forme diciamo che avvengono quotidianamente, sia soprattutto in questa forma estrema che si esprime nelle guerre.
Certo, stiamo parlando dell'urlo di Ecuba, donne contro la guerra nella Grecia antica e oggi, è scritto da Vittoria Longoni, che è qui in collegamento con noi. Quasi ogni capitolo, Vittoria, è dedicato a una donna oppure un gruppo un po' specifico di donne, Ifigenia, Cassandra, Andromaca, le hai citate tu prima. E allora ti chiedo, perché hai messo Ecuba nel titolo, perché proprio lei?
Ho messo lei perché Ecuba è quella che già nell'Iliade propone il suo urlo fortissimo, è un urlo che lei esprime, un urlo di dolore di fronte a quando vede il corpo del figlio ucciso e trascinato nella polvere, e questo urlo di dolore, che era anche un urlo tradizionale, il verbo kokioin, che esprimeva questo lutto, comunque questo urlo riecheggia in tutta la città e poi ritorna questo urlo anche come voce che può assumere anche a volte delle valenze aggressive nelle diverse rappresentazioni della figura di Ecuba, sia nelle troiane sia nella tragedia Ecuba che Euripide le dedica. E quindi appunto mi sembrava importante parlare questo non semplicemente di voce ma di urlo, perché è una protesta forte, una protesta che aspira a farsi sentire. E quindi in questo senso mi pareva significativa la sua figura, ma comunque ci sono varie voci, ci sono anche le voci comiche, se vuoi, di Lisistrato, o anche di alcune protagoniste delle commedie di Menandro, che a modo loro comunque esprimono comunque una forte volontà di denuncia della prevaricazione maschile, e tutto questo appunto diventa molto, molto forte, concorre a costruire oggi appunto un elemento di denuncia e di lotta, anche perché la mia prospettiva sarebbe quella di proporre forme collettive di resistenza delle donne contro le guerre, ma anche per prevenirle, anche per essere vicine alle vittime, insomma, quindi forme di solidarietà femminile che possano magari appunto concorrere a denunciare le guerre e magari anche riuscire a prevenirle. Il mio sogno, ti dico, sarebbe una specie di grande conferenza internazionale delle donne sul tipo di quelle che sono state fatte dall'ONU nei decenni del secolo precedente fino al 2005, in cui appunto si cercava di riunire le voci delle donne, non solo quelle istituzionali, ma soprattutto forse le voci dei movimenti di lotta, per trovare appunto dei punti di convergenza su grandi temi, oggi chiaro, i temi che possono unire le donne del mondo al di là delle differenze di appartenenza nazionale sono la pace, il clima e la violenza maschile contro le donne, che durante le guerre si ripropone in forma accentuata anche all'interno dei popoli in lotta e dei popoli oppressi.
Certo, assolutamente. E Vittoria Longoni, ci saranno delle presentazioni già a calendario, so?
Ma guarda, la prima presentazione è quella che faremo il 7 maggio alla Casa delle Donne alle 18 nell'ambito di Civil Week, ma comunque appunto parlando di questo libro anche in rapporto con studiose sia del mondo antico sia attiviste contemporanee rispetto appunto a questo tema. E poi ti posso preannunciare che stiamo organizzando al Liceo Manzoni un incontro con alcune classi del liceo intorno a questi temi, intorno a questo libro, e poi altri momenti di incontro in biblioteche, in librerie e così via.
Allora le annunceremo, tu mandamele via mail che io
sì,
poi le racconto a chi ci ascolta. Grazie mille ancora Vittoria Longoni per questo libro che appunto, di cui ripetiamo il titolo, L'urlo di Ecuba, donne contro la guerra nella Grecia antica e oggi, edito da Le Edizioni. Grazie ancora.
Grazie mille anche voi, grazie, arrivederci.
Allora, l'abbiamo detto in apertura, ma ne abbiamo già parlato anche qui ai microfoni di Radio Popolare, naturalmente, se ne è parlato tanto della morte di Lia Cigarini, che è stata una figura molto importante del femminismo, è stata fondatrice della Libreria delle Donne di Milano, è stata avvocata, ma è stata tante cose nelle parole di chi l'ha incontrata. E allora alcune persone che frequentano la Libreria delle Donne di Milano mi hanno mandato un loro ricordo, anche per raccontare le tante tante cose che ha fatto Lia Cigarini, tanti aspetti del suo lavoro, ma vedrete anche un po' della sua persona, della sua personalità. E allora io vi faccio ascoltare questi contributi. Il primo contributo che ci andiamo ad ascoltare è quello di Michela Spera.
Io voglio soprattutto ricordare il suo rapporto con le donne della FIOM e con le donne della CGIL, il suo rapporto con le donne del sindacato. Negli anni gli scritti, gli articoli, gli interventi di Lia sul lavoro, sul diritto e sulle pratiche politiche delle donne attraversano la mia storia e la storia delle donne della FIOM e della CGIL. Io conosco Lia nel 1987 in Camera del Lavoro a Brescia, ed è venuta a presentare il Sottosopra Blu, quello che parla di rappresentanze. Questo è uno dei temi su cui lei si è sempre confrontata con le donne del sindacato. Lei ha sempre sostenuto e noi insieme a lei che una politica di parità indeboliva le donne e non consegnava loro forza. E nel sindacato noi questa posizione l'abbiamo sostenuta con forza negli anni e abbiamo praticato la politica della differenza. Ma lì era anche interessata a quello che noi mettevamo in campo, partecipava e ha partecipato più volte all'assemblea delle delegate nazionali della FIOM, portando il suo contributo, il suo punto di vista sempre importante e decisivo per la nostra pratica politica. Partecipava ed era invitata a discussioni importanti in FIOM e in CGIL. Io me la ricordo in Camera del Lavoro a Lecco, quando la Fondazione Pio Galli organizza un convegno sulla rappresentanza. Mi ricordo il suo intervento: rappresentare e contrattare le persone in carne e ossa, e fu un taglio, una importante in quella discussione, quando lei ricordava il sindacato dei consigli insieme ai dirigenti della FIOM e della CGIL. Me la ricordo in CGIL nazionale, quando nel 2019, a 50 anni dal contratto del 69 dei metalmeccanici, ragioniamo sull'autunno caldo, e ricordo che Lia ci racconta l'esperienza degli elettromeccanici, nella lotta degli elettromeccanici milanesi che precede la firma di quel contratto e che crea le condizioni perché si realizzi quel contratto, e con quale ci offre uno sguardo nuovo, ci racconta della lotta degli elettromeccanici di cui lei fu protagonista, perché era allora segretaria della FGC milanese, e insieme agli studenti universitari, insieme alle ragazze, insieme alle operaie, alle studentesse, lei dice: in quella lotta ci sono i giovani, ci sono le donne, ci sono gli studenti. Quindi sempre con un punto di vista e un contributo che cambia il paradigma del racconto e della narrazione delle nostre vicende. Ecco, Lia ha soprattutto questa importanza per noi, per me in particolare. Negli ultimi anni ho avuto poi l'occasione di frequentarla più da vicino e di conoscere anche la sua storia, ed è una figura che è stata decisiva nella mia militanza e nella mia formazione. È un vuoto grande quello che c'è oggi per noi, proprio una mancanza che sentiremo, ma il suo pensiero comunque rimane e ci dà forza per continuare.
Grazie ancora a Michela Spera, e andiamo ad ascoltare invece il ricordo di Giorgia Bash.
Per ricordare oggi Lia Cigarini vorrei partire da un ricordo personale, il ricordo di un incontro, uno dei tanti incontri che abbiamo avuto in questi anni e delle tante conversazioni che con Lia erano sempre assolutamente illuminanti. E dunque, un pomeriggio nella sua casa qui di Milano ci siamo ritrovate a parlare, come accadeva spesso settimanalmente, del femminismo oggi, ma anche e soprattutto delle preziose, queste intellettuali del Settecento che lei riteneva assolutamente rivoluzionarie e geniali, ha ragione, e di cui ha scritto anche nel suo testo più importante, che è La politica del desiderio. In questa occasione Lia mi ha prestato un libro, un piccolo libro che per lei era molto importante, che è Lettere a Voltaire di Madame du Deffand, in un'edizione piena di note degli anni 60. Leggendo questo libro ho capito ancora di più del pensiero politico e della pratica femminista di Lia, perché questo testo ci riporta alla mediazione tra uomo e donna, su cui lei ha sempre lavorato molto e che credo essere anche forse il lato più interessante per me e tanti giovani del pensiero femminista di Lia, e un aspetto estremamente contemporaneo che ci riguarda da vicino nella vita di tutti i giorni. In secondo luogo, appunto, si tratta di lettere, di un dibattito tra Defoe e Voltaire, un dibattito ironico, intelligente, come sapeva essere proprio Lia, e in questo dialogo, in questo scambio, c'era molto appunto del suo modo di vivere e di vedere le cose, perché nella conversazione, nel dialogo, nella discussione si tiene in vita poi quello che è il pensiero. Un altro aspetto che ha caratterizzato il rapporto mio personale con Lia e più ampiamente ovviamente i suoi scritti, la sua azione politica, la sua pratica, è il lavoro delle donne. Proprio all'inizio della nostra conoscenza alla Libreria delle Donne mi sono ritrovata con grande fortuna a discutere, a lavorare con anche Lia e altre all'interno di un piccolo gruppo di lavoro, proprio della nostra condizione di donne nel lavoro oggi, appunto in azienda, autonomo e quant'altro. Da giovane donna che in quel momento era alla fine dei propri 20 anni e ora sono all'inizio dei miei 30, ho capito moltissimo da Lia, ho capito che era importante rimettersi al centro, che era importante dare risalto al proprio desiderio, appunto, di cui lei ha parlato molto, e che era importante anche ascoltare quella voglia di vincere di cui si parla in uno dei tanti numeri del sottosopra. E grazie a Lia ho fatto delle scelte coraggiose per la mia carriera, sono riuscita a fare un certo salto, come si dice, e appunto a dare forma a un'idea del lavoro, a dei progetti che fossero alla mia misura. Per questo ringrazio enormemente Lia per quello che ha portato, non solo appunto con la presenza, con il pensiero, ma anche per quello che è riuscita a fare, cioè a smuovere qualcosa in me, qualcosa in noi, con grande ottimismo, positività e anche con grande libertà. Come ha sempre detto lei, la libertà per lei era una cosa soggettiva, è qualcosa che parte da noi. Questo lei riusciva a trasmetterlo con grande intensità, e era una donna molto libera, e la ringrazio per tutto quello che ha portato nelle nostre vite.
Grazie ancora a Giorgia Bash per questo ricordo di Lia Cigarini. Stiamo ricordando appunto Lia Cigarini, fondatrice della Libreria delle Donne di Milano, avvocata. Andiamo ad ascoltare adesso il ricordo di Traudler Sattler.
Ciao Elena, ciao a tutte e a tutti. Anch'io voglio dare un breve ricordo di Lia Cigarini. Ho conosciuto Lia Cigarini quando sono arrivata a Milano e alla Libreria delle Donne. Era nei primi anni 80, venivo dalla Germania ed ero già femminista. Ma qui a Milano ho trovato qualcosa di inatteso. Ho trovato un femminismo sorprendente, affascinante, con un linguaggio che per me era del tutto nuovo. C'erano idee e parole che allora non circolavano nel femminismo internazionale, tipo voler stare al mondo con agio, stare al mondo da signore, voglia di vincere e soprattutto una parola, libertà, non liberazione, libertà. Quel linguaggio era chiaramente frutto di una elaborazione collettiva, ma frequentando la libreria man mano mi sono accorta che in quelle parole c'era un'impronta forte, riconoscibile, l'impronta di Lia Cigarini. Non a caso, Luisa Muraro, nella sua bellissima autobiografia intervista con Clara Jordan, che abbiamo pubblicato col titolo Esserci davvero, parla proprio di un femminismo di Lia Cigarini, tra virgolette, che nei primissimi anni 70 l'aveva attirato fortemente. Lia invece lo chiamava femminismo delle origini, poi ha preso anche il nome femminismo della differenza. E quelle parole che citavo prima, agio, signoria, voglia di vincere, libertà, desiderio femminile, io le vedevo proprio incarnate in Lia Cigarini. C'era come una coincidenza tra il suo essere e le sue parole. E quindi per me è stato un modello di femminismo assolutamente non ideologico. Anche la sua esperienza psicanalitica, che allora condivideva con altre, era entrata nella pratica e nella riflessione politica. E così si arrivava a dire che il senso di inadeguatezza delle donne non si poteva più giustificare con la discriminazione, ma che bisognava indagare più in profondità, interrogare anche i blocchi interni di ciascuna. Anche questa era una posizione controcorrente, lontana da ogni vittimismo, discorso che allora era prevalente nel femminismo. Guardando Lia, infatti, la parola vittima si scioglieva come il ghiaccio al sole. Poi ho imparato il primato delle pratiche politiche, la pratica politica delle relazioni e l'importanza della pratica duale. Anche questo per me è una novità. Come quella incarnata e visibile nel dialogo serrato, quotidiano, conflittuale, a volte anche duramente conflittuale, tra Lia Cigarini e Luisa Muraro. Per me è stata una grande lezione politica, saper stare nel conflitto senza arrivare a rotture insanabili. Dopo essere arrivata in libreria mi è nato il desiderio di portare queste idee, queste pratiche anche fuori dall'Italia e ho cominciato a tradurre i testi di Lia Cigarini, Luisa Muraro della libreria in tedesco e presto sono arrivati degli inviti dalla Germania, dalla Svizzera e da altri paesi. Lia Cigarini, grande viaggiatrice e spirito internazionalista da sempre, ha accettato con entusiasmo questi inviti. Così sono andata con lei a degli incontri politici con donne a Francoforte, a Norimberga, a Zurigo, anche a Varsavia. Con Luisa Muraro è andata fino in Marocco e nello Yemen. E dopo tanti viaggi, questo è l'ultimo. Ciao Lia.
Grazie ancora a Traudel Sattler e andiamo ad ascoltare adesso l'ultimo contributo che è quello di Silvia Baratella.
Io l'ho vista per la prima volta a 14 anni, era l'udienza dalla giudice del Tribunale dei Minori per l'affidamento nella causa di separazione tra i miei genitori. Io per motivi di difficoltà di mia madre e di presenza effettiva reale di mio padre volevo andare con mio padre. Ma io sapevo che l'avvocata di mia madre era un'importante femminista e mi dispiaceva moltissimo, mi vergognavo a pensare, mi chiedevo cosa pensasse di me, se pensava male perché sceglievo il padre. In realtà Lia non disse assolutamente niente, ascoltava, mi guardava con quel suo sguardo molto penetrante, molto acuto, questa espressione un po' severa e quindi io facevo i miei film. Poi, adesso facciamo un bel salto temporale, lei comunque mi era rimasta impressa sempre. Quando alla fine di tutte le mie vicissitudini politiche precedenti ho deciso che la mia politica era il femminismo ed era la libreria e ho cominciato a frequentarla, Lia l'ho conosciuta e ha cambiato molte cose, sia lei sia Luisa Muraro, ma ecco, c'era una cosa che era proprio di Lia, un ottimismo politico profondissimo. Io fin da bambina sono sempre stata da legge di Murphy, se qualcosa può andare male andrà peggio, pessimista da morire. E tutti cercavano di esortarmi all'ottimismo con argomenti moralisti o con banalità, tipo tanto quando si tocca il fondo si risale, e io continuavo nel mio pessimismo. Lia aveva una cosa che definirei l'ottimismo della ragione, e non perché non avesse anche tanta volontà. E lei riusciva a vedere cose che io non vedevo, ma che c'erano, e che dopo che te le faceva vedere Lia, diceva: ma come ho fatto a non accorgermi che questa è una conquista, che questa è una libertà, che questa cosa era una scelta e non un condizionamento? Come faccio a non vedere che c'è questo spazio che si apre? Ha cambiato, me ne sono accorta proprio nel ripensare a Lia. Io sono cambiata, senza neanche accorgermene, passo passo ho cambiato completamente atteggiamento e adesso praticamente sembro ottimista, forse lo sono. Questo guadagno importantissimo di vedere la libertà femminile dove c'è già ti porta avanti, ti fa andare avanti, ti fa pensare ai cambiamenti, ti fa uscire dal senso di impotenza ed è un grandissimo regalo che mi ha fatto Lia.
E abbiamo finito anche questa puntata di Sui Generis, che torna presto con una nuova puntata. Intanto ci vediamo domani 25 aprile in piazza, per chi non è già questa sera in manifestazione a Niguarda, perché Niguarda, come amiamo sempre dire, si è liberata un giorno prima e quindi è in corso la manifestazione per le strade di Niguarda in questo momento. Fate ancora in tempo a raggiungere il corteo, se no ci vediamo domani al 25 aprile, poi a partigiani in ogni quartiere. Un caro saluto antifascista da Elena Mordiglia. Ciao.